Vogliamo continuare lo studio del nostro seminario intitolato Luci e ombre della Chiesa Apostolica. E della Chiesa di oggi, questo è lo studio numero 4, prima parte, e il titolo è il seguente: L'Evangelo annunziato ai pagani. Leggiamo il testo di riferimento, Atti 10 da 34 a 36. Allora Pietro, cominciando a parlare, disse: «In verità, comprendo che Dio non ha riguardi personali, ma che in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è gradito. Questa è la parola che egli ha diretta ai figli di Israele, portando il lieto messaggio di pace per mezzo di Gesù Cristo. Egli è il Signore di tutti». Sintesi dello studio. Una delle grandi ombre della Chiesa Apostolica era la non comprensione dell'universalità della salvezza. Erano solo gli ebrei, figli di Abramo, a averne il privilegio. Gli altri, i non ebrei, i gentili, i pagani, no. E questo malgrado dei testi molto chiari dell'Antico Testamento che affermavano il contrario. Razzismo religioso, orgoglio razziale, disprezzo per il prossimo, forse le tre cose insieme. Ma Israele, con questi sentimenti negativi, come poteva essere il popolo missionario scelto da Dio per farlo conoscere al mondo? Infatti non lo fu, se non in qualche momento storico, per essere alla fine rigettato, una volta scaduti 490 anni nel 34 d.C. La Chiesa cristiana, essendo formata al principio da ebrei convertiti, con questi pregiudizi non avrebbe mai potuto estendere l'opera evangelistica al di fuori dei confini di Israele. Ma Dio, attraverso la conversione del centurione romano Cornelio, descritta in Atti capitolo 10, converte, per così dire, la Chiesa al grande concetto dell'universalità della salvezza. Salvezza anche per i non ebrei. L'Antico Testamento presentava la elezione di Israele non fine a se stessa, ma per la sua funzione missionaria, quella di fare conoscere il vero Dio ai pagani, anch'essi figli dello stesso Padre. Rileggiamo alcuni testi significativi. Isaia 49,6: «Voglio fare di te, Israele, la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino all'estremità della terra. Isaia 56, versetti 3, 6 e 7. Anche gli stranieri che si saranno uniti al Signore per servirlo, per amare il nome del Signore, per essere suoi servi, tutti quelli che osserveranno il sabato, astenendosi dal profanarlo, e si atterranno al suo patto, io li condurrò sul mio monte santo e li rallegrerò nella mia casa di preghiera, perché la mia casa sarà chiamata una casa di preghiera per tutti i popoli. Gesù stesso, meravigliando non poco gli apostoli, evangelizzò la donna samaritana e si spinse anche dalle parti di Tiro e Sidone, quindi fuori di Israele, e guarì la figlia indemoniata della donna cananea sirofenicia. Matteo 15, dal 21 al 28, lodando la sua fede, così come lodò la fede del centurione che aveva costruito la sinagoga di Capernaum, ricorderete, del quale guarì il servitore e che non si sentiva degno di riceverlo in casa, dicendo: io vi dico che neppure in Israele ho trovato una così grande fede. Luca 7,9. Ma per aiutare gli apostoli a predicare il Vangelo a tutti, occorreva il miracolo della conversione del centurione romano Cornelio e della sua famiglia. Il centurione Cornelio. Leggiamo Atti 10, 1 e 2. Vi era in Cesarea un uomo di nome Cornelio, centurione della corte detta Italica. Quest'uomo era pio e timorato di Dio, con tutta la sua famiglia, faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio assiduamente. La versione interconfessionale aggiunge questo particolare interessante: era un ufficiale dell'esercito romano che comandava il reparto italiano, un compatriota quindi, un italiano, quindi alla testa di una centuria che era un'unità della legione romana costituita da 100 soldati. Quest'uomo aveva rinunciato alle credenze popolari del paganesimo e aveva abbracciato il monoteismo. Credeva cioè nell'Iddio di Israele e dimostrava la sincerità delle sue convinzioni con una vita esemplare e con degli atti di carità. E per famiglia, credo, si debba intendere non solo moglie e figli, ma anche gli schiavi di casa e i soldati, gli attendenti del comandante, addetti alla sua persona, un gruppo importante di credenti in Dio che facevano parte delle truppe di occupazione, che, come accadeva e accade in tutto il mondo, erano profondamente odiate dagli ebrei. Eppure, fratelli e sorelle, il Signore aveva in questo rude soldato di Roma un suo servo fedele, che sarà il primo convertito pagano. Il cristianesimo a poco, per la testimonianza anche di Paolo, arriverà al pretorio del Palatino, a Roma, come scriverà nella sua epistola ai Filippesi, capitolo 4, versetto 22, e poi capitolo 1, versetto 13, nella versione interconfessionale. Vi salutano tutti i fratelli che sono con me, specialmente quelli che lavorano alle dipendenze dell'imperatore romano, nel palazzo del governatore e fuori, tutti ora sanno che io sono in prigione per la causa di Cristo. Guardate come il cristianesimo in poco tempo, poche decine d'anni, era riuscito a raggiungere Roma e a penetrare addirittura nel palazzo dell'imperatore. Le due visioni di Cornelio e di Pietro. Il capitolo 10 degli Atti, raccontandoci la storia della conversione del centurione romano, descrive le due visioni avute, la prima da Cornelio e la seconda da Pietro. La prima: Cornelio, verso le 3 del pomeriggio, riceve la visita di un angelo che lo chiama per nome e gli dice che le sue preghiere e le sue elemosine sono gradite a Dio, e lo invita a mandare a chiamare un certo Simone, detto Pietro, che abitava poco lontano, precisamente a Ioppe, una cinquantina di chilometri a sud, sempre sul litorale mediterraneo, e che era ospite di un altro Simone, conciatore di pelli, la cui casa era vicino al mare. Mi piacciono questi particolari. Subito Cornelio chiama due domestici e un pio soldato attendente, e dopo aver spiegato ogni cosa li manda a Ioppe. Adesso trasferiamoci a Ioppe. Il giorno dopo Pietro stava per pregare sulla terrazza della casa che lo ospitava. Le case non avevano tetti come i nostri, ma al loro posto terrazzi come nel nostro sud. Era mezzogiorno e Pietro aveva fame, e mentre gli preparavano da mangiare ebbe una visione. Leggiamo Atti capitolo 14 dall'11 al 16. Vide il cielo aperto e scenderne un oggetto simile a una gran tovaglia che, tenuta per i quattro angoli, veniva calata a terra. In essa c'erano ogni sorta di quadrupedi, rettili della terra e uccelli del cielo, e una voce gli disse: alzati Pietro, ammazza e mangia. Ma Pietro rispose: no, assolutamente, Signore, perché io non ho mai mangiato nulla di impuro e di contaminato. E la voce parlò una seconda volta: le cose che Dio ha purificate, non farle tu impure. Questo avvenne per tre volte. Poi d'un tratto quell'oggetto fu ritirato in cielo. Fratelli e sorelle, prima di continuare è bene precisare che la visione avuta da Pietro non aveva lo scopo di abolire le leggi alimentari contenute in Levitico capitolo 11. È chiaro? Come vogliono scioccamente certi teologi azzeccagarbugli, mal informati e di parte, ma quello di fare capire a Pietro che tutti gli uomini sono uguali, e per prepararlo all'incontro con il centurione Cornelio che stava per avvenire. Se degli animali erano considerati dal Signore non adatti all'alimentazione umana 3000 e passa anni fa, perché dovrebbero esserlo ora? Dobbiamo farci guidare dallo Spirito Santo e non dalla gola o dallo stomaco per capire la Bibbia. Infatti è proprio Pietro a spiegarlo al versetto 28 dello stesso capitolo, quando giunge davanti al centurione in casa sua, casa il cui ingresso era assolutamente vietato a un giudeo. E Pietro dice: voi sapete come non sia lecito a un giudeo di avere relazioni con uno straniero, ma Dio mi ha mostrato che nessun uomo deve essere ritenuto impuro o contaminato. Pietro ha capito lo scopo della visione e ripete a Cornelio le stesse parole udite dal cielo. Riprendiamo il racconto. Mentre il piccolo gruppo, piccolo drappello di casa Cornelio, è alla porta del conciatore di pelli Simone, lo Spirito Santo dice a Pietro, Atti 10, 19 e 20, ecco, tre uomini ti cercano. Alzati dunque, scendi e va con loro senza fartene scrupolo, perché li ho mandati io. Il giorno dopo il drappello della salvezza è diventato più numeroso, perché Pietro viene affiancato da alcuni fratelli di Joppe che l'accompagnano a Cesarea, all'abitazione del centurione romano, che non doveva essere certamente, fratelli e sorelle, una casetta, sarà stato una villa, sarà stato un palazzo. L'incontro tra Pietro e Cornelio è uno dei momenti storici più importanti della storia del cristianesimo, e non solo di quello apostolico. Il centurione rappresenta la potenza di Roma, che ufficialmente ha ucciso Gesù Cristo, figlio di Dio, e che 30 anni dopo scatenerà la persecuzione contro la Chiesa sotto Nerone. Pietro è un povero popolano, pescatore ebreo, ma è uno dei discepoli di Gesù, e anche i fratelli che lo accompagnano sono povera gente, ma il soldato di Roma non vede altro, è solo impaziente di sapere il motivo della visita annunciata di quel personaggio sconosciuto venuto da Joppe con i suoi amici. E mentre Pietro sta entrando, si inginocchia davanti a lui, il centurione, si inginocchia davanti a lui, ma Pietro lo rialza dicendo: alzati, anch'io sono un uomo, Atti 10, 26, come a dire: io sono un uomo come te, non ci si deve inginocchiare davanti a un uomo. L'angelo dirà a Giovanni nell'Apocalisse, quando si prostra davanti a lui, notate, un angelo, Apocalisse 19:10, guardati dal farlo. Io sono un servo come te e come i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù. Adora Dio. I prelati di Santa Romana Chiesa e il Papa stesso leggono questi brani o no? Ma certo che li leggono. Sono grandi teologi. Ma non dicono quello che disse Pietro e disse l'angelo a Giovanni e Pietro al centurione. Continuano invece a benedire quelli che gli si inginocchiano davanti, salvo fare quei ridicoli, proprio ridicoli e poco credibili, tentativi per rialzare laici ed ecclesiastici adoranti. Con la differenza che Cornelio veniva dal paganesimo, dove il culto della creatura era cosa normale. Ma questi sono cristiani, ma qui vediamo proprio il filo che unisce il culto della creatura di Roma imperiale pagana e di Roma papale sedicente cristiana. Non c'è proprio niente da fare, fratelli e sorelle. Il culto della creatura è scritto nel DNA di Santa Romana Chiesa. Toglietele quello e non rimane niente. Gli Atti degli Apostoli continuano il racconto. Atti 10:24. Cornelio li stava aspettando e aveva chiamato i suoi parenti e i suoi amici intimi. Un bel gruppetto di persone, tra civili e militari. Il padrone di casa, dopo aver informato Pietro e i suoi compagni della visita di un angelo, pronuncia le parole che tutti i predicatori del Vangelo vorrebbero sentirsi dire da un uditorio desideroso di ascoltare l'annuncio del Vangelo. Ora dunque siamo tutti qui, presenti davanti a Dio, per ascoltare tutto ciò che ti è stato comandato dal Signore. Atti 10:33. Un centurione proveniente dal paganesimo. Oggi i predicatori del Vangelo, sempre più spesso in chiesa, devono predicare davanti a gente che ride, a gente scanzonata, che non ha voglia di sentire la parola di Dio. E allora perché vengono lì? Ma è un mistero. Pietro annuncia Gesù. La testimonianza di Pietro si chiama Gesù Cristo, a 360 gradi. Incomincia con queste parole, che ribadiscono la sua piena comprensione della visione avuta. In verità, comprendo che Dio non ha riguardi personali, ma che in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è gradito. Atti 10:34-35. Il muro di pregiudizio razziale è caduto. I pagani anch'essi sono figli di Dio, ma non di serie B, e hanno diritto anche loro alla salvezza. Ecco in quattro punti il discorso di Pietro a Cornelio e ai suoi, che lo stanno ascoltando attentamente. 1. Cristo è il Signore di tutti, ricchi, potenti, poveri, schiavi, ebrei, gentili. Atti 10:36. Tutti sono figli di Dio, nessuno è escluso dalla sua grazia. Israele aveva eretto il muro di separazione dal resto del mondo. Cristo ha abbattuto questo muro di separazione con il suo corpo sul legno della croce. 2. Dio ha unto Gesù Cristo di Spirito Santo e di potenza. Questo significa che Gesù Cristo ha compiuto un ministero straordinario di guarigione dell'anima e del corpo, guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo. Israele aspettava di essere liberato dal giogo romano, da un Messia guerriero, ma il Messia Gesù Cristo, molto più potente, infinitamente più potente, è venuto a liberare l'uomo dal giogo del peccato, perché Dio era con lui. Atti 10:38. Chiunque crede in lui, come attestano tutti i profeti, nel suo nome riceve il perdono dei peccati. 3. Morte infamante e resurrezione di Gesù Cristo. La morte di Gesù sul legno infame della croce testimonia tutto l'odio satanico contro di lui, materializzato nell'atteggiamento estremamente ostile dei capi sacerdoti ebrei. Si mettevano in croce, voi lo ricorderete, gli schiavi fuggitivi, i briganti, i predoni, i ribelli, ma Dio lo ha resuscitato. Una profezia messianica contenuta nel Salmo 16, versetto 10, diceva infatti: perché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. E Pietro era uno dei tanti testimoni della resurrezione di Gesù. Abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua resurrezione dai morti. Atti 10:41, seconda parte. 4. Gesù Cristo è giudice dei vivi e dei morti. Gesù, l'agnello di Dio, che si è immolato sulla croce, asceso al cielo, è diventato giudice dei vivi e dei morti, e tornerà dal cielo con potenza straordinaria. Ma dal cielo intercede per noi, completando la sua opera di salvezza dopo l'incarnazione, il suo ministero, la sua morte vicaria, la sua ascensione e la sua intercessione. Lo Spirito Santo scende su Cornelio e i suoi. Mentre Pietro annunciava Cristo con parole semplici e toccanti, lo Spirito Santo scese su tutti quelli che ascoltavano la parola, romani, militari e civili, con grande meraviglia degli accompagnatori di Pietro, che vedevano come il dono dello Spirito Santo fosse dato anche agli stranieri, ai gentili, perché li udivano parlare in altre lingue e glorificare Dio. Fratelli e sorelle, un grande miracolo nella piccola colonia italiana di Cesarea, un doppio miracolo, perché lo Spirito Santo era stato dato addirittura prima che fossero battezzati. Un grande giorno per la Chiesa Apostolica, quella del battesimo di quel nuovo gruppo di credenti, una svolta decisiva nell'evangelizzazione, un giorno di indescrivibile gioia e lode al Signore. È vero che Pietro deve difendere il suo operato davanti ai fratelli sconcertati dall'improvvisa notizia del battesimo del gruppo di incirconcisi e romani, per giunta. Ma quando Pietro ebbe raccontato della sua visione e di quella di Cornelio, allora, dicono gli Atti degli Apostoli 11:18, udite queste cose, si calmarono e glorificavano il Dio dicendo: Dio dunque ha concesso il ravvedimento anche agli stranieri, ai gentili, affinché abbiano la vita. Era una cosa che meravigliava, che stupiva, che sconcertava tutti. E sì, perché anche i gentili erano figli di Dio. Sono tutti figli di Dio, gli uomini e le donne di questa terra. E ora, per concludere, fratelli e sorelle, una citazione di Elena White, tratta dal suo volume Sulle orme del gran medico, pagina 12. Il Cristo non conosceva differenze di credo, nazionalità o classe. Gli scribi e i farisei volevano ottenere dalle benedizioni divine a livello locale, escludendo il resto della famiglia di Dio. Ma il Cristo venne proprio per abbattere ogni tipo di barriera. Venne per dimostrare che il dono del perdono non ha limiti, come l'aria, la luce e la pioggia che rinfresca la terra. Con la sua vita il Cristo ha istituito una religione senza differenze di classe, una religione in cui ebrei e pagani, liberi e schiavi, sono fratelli e uguali davanti a Dio. Nessuna questione politica condizionava le sue azioni. Per lui non c'era nessuna differenza fra gli uni e gli altri, fra vicini e stranieri, amici e nemici. Era interessato da coloro che erano assetati dall'acqua della vita. Fin qui Elena White, che belle parole. E io vorrei leggere a conclusione un testo dell'Epistola agli Efesini, capitolo 2, versetto 11 e seguenti. Perciò ricordatevi che un tempo voi, stranieri di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono nella carne per mano d'uomo, voi, dico, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele e stranieri ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui, infatti, è la nostra pace. Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia, La legge è fatta di comandamenti in forma di precetti per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico mediante la sua croce, sulla quale fece morire la loro inimicizia. Con la sua venuta ha annunciato la pace a voi, che eravate lontani, e la pace a quelli che erano vicini, perché per mezzo di lui gli uni e gli altri abbiano accesso al Padre in uno stesso spirito. Così dunque, non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In Lui, voi pure entrate a fare parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito Santo. Che il Signore, fratelli e sorelle, ci aiuti a capire l'universalità della salvezza e ci aiuti ad essere degli esempi per attirare coloro che sono ancora lontani a fare parte della Chiesa del Signore in attesa del ritorno di suo Figlio. È la mia preghiera. Amen.